Vabbè. Allora, è nato che nel 1214 in Francia da Luigi VIII e Bianca di Castiglia, in un periodo che era molto particolare per tutta la storia dell'Europa. Era, diciamo, siccome c'era, ci siamo in pieno che Medioevo, il monachesimo e tutte queste cose. Allora, ho pensato di dividere il mio intervento in vari flash, perché altrimenti poi dopo divento un po' troppo pesante. Ho pensato di individuare che la figura di Luigi a partire, di caratterizzarlo, a partire da quelli che sono stati i suoi rapporti umani, quindi con la mamma, con la moglie, con i figli e con il suo amico che poi è il biografo, quello grazie al quale abbiamo che tutte le notizie di lui. Quindi partiamo da un punto di vista proprio di relazioni umane. E poi vediamo in conclusione lui che tipo di sovrano è stato e come ha svolto che la sua opera. Allora, cominciamo dal rapporto con sua madre, il primo, Bianca di Castiglia. Per cominciare, Bianca di Castiglia è santa, quindi noi abbiamo una mamma santa che ha generato un figlio santo. Un po' come diciamo Santa Monica e Sant'Agostino, quindi questo anche qua mi ha fatto pensare che effettivamente tutto sempre inizia dalla famiglia, dall'educazione familiare. E infatti Bianca non ebbe Luigi subito, ci furono vari anni di attesa, insomma come un po' in tutta la storia della Bibbia, la sterilità che un po' accompagna. E dopo poi lei pregò molto che per avere un sovrano santo per la Francia, perché sapeva insomma che quello che sarebbe nato sarebbe diventato quel sovrano di Francia, e lei per questo pregò molto. Quindi quando poi Luigi nacque, fin da subito si dice che si trovò immerso, grazie alla mamma Bianca, in tutta questa atmosfera che lo portava verso Dio, quindi ma che tutti i suoi precettori, che tutti i suoi istitutori erano persone molto nominate nel regno per la loro statura morale. Quindi fin da piccolo gli ha inculcato questo amore per Dio, per la religione, e lui non si è discostato da questa strada, non ha avuto dei momenti di ribellione, almeno a quello che dicono i suoi biografi, anzi è rimasto su questo binario della fede, della rettitudine, per tutto l'arco della sua vita, tanto che c'è una frase famosa di Bianca di Castiglia al figlio, che disse che lo avrebbe preferito che vedere morto, ma che piuttosto che macchiato dal peccato mortale. E lui questa cosa l'ha trasmessa, come poi vedremo, pure ai suoi figli. Ora, oggigiorno questo non è un tipo di educazione, penso che nessuno direbbe al proprio figlio preferisco vederti morto piuttosto che macchiato dal peccato che è mortale, però questo fa capire la passione che Bianca di Castiglia ci ha messo per educarlo, lei veramente voleva un sovrano santo, un figlio santo per la Francia, e ha fatto tutto quello che era in suo potere come donna, come madre, come reggente, come ora andrò a vedere, affinché questo si realizzasse. Infatti che Luigi resta orfano a 12 anni del padre, Luigi VIII muore durante una crociata contro gli albigesi, che era quell'eresia catara che regnava in quel periodo, che era quella in cui in pratica i catari rinnegavano ogni tipo di sacramento, quindi era un'eresia molto, molto sentita pure dalla Chiesa, che andava combattuta ad ogni costo. E quindi in questo periodo che il padre muore combattendo questa crociata contro gli albigesi, e Bianca di Castiglia assume la reggenza del figlio, il quale poi dopo, ovviamente come in tutte le migliori fiction, stanno che tutti i baroni che invece vogliono impossessarsi del regno, perché Bianca di Castiglia è spagnola, quindi il figlio è piccolo, era proprio l'humus ideale per un bel colpo di stato. E invece Bianca di Castiglia, forte pure della sua fede, riesce a diciamo sventare queste varie congiure che ci stanno, e loro che far accettare questo re dodicenne alla Francia, che non era insomma una cosa molto, molto semplice in quel periodo. E in pratica si può dire che loro due regnano insieme fino ai 19 anni di Luigi. E perché ai 19 anni che Luigi si sposa con Margherita di Provenza, e questo poi lo vediamo in un secondo momento. Voglio concludere il rapporto con la madre e poi passiamo a quello con la moglie. E il rapporto tra loro due fu viscerale, tanto che insomma il suo biografo, questo Sir Joinville, si meraviglia anche delle manifestazioni di affetto che Ludovico, o Luigi insomma, mostrava verso sua madre, perché non le consideravano degne di un re, che un re potesse che manifestare il suo amore, la sua dedizione verso la madre con manifestazioni di affetto esternando. E quindi Bianca di Castiglia e Luigi furono anche una coppia di reggenza nel momento in cui lui partì per le crociate diversi anni dopo, perché lui affidò la reggenza della Francia a Bianca, e quindi Bianca si può dire che aveva pure anche lei la statura morale per regnare al posto di Luigi, e lui che si fidava ciecamente. Ovviamente questo comporta un po' di dissapori con la moglie, con Margherita di Provenza, che si sposano, e ovviamente fu un matrimonio che puramente politico, perché in quel periodo c'erano dei dissidi con la Provenza nei vari regni della Francia. Quindi lui sposa Margherita per porre fine a tutte queste lotte intestine. Però nonostante questo insomma fosse stato un matrimonio di politico, lui anche in questo ambito fu sempre fedele, fu sempre un marito amorevole, rispettò, dicono i suoi biografi, che la notte di nozze non consumarono subito il matrimonio, che lui fu ligio alle tre notti di Tobia. Quindi, come era scritto che nella Bibbia, lui rispettò, perché anche da un punto di vista diciamo carnale, fisico, lui che si sottoponeva a diverse penitenze, digiuni, ma che vestiva il cilicio, quindi insomma era una persona per cui tutto quello che sentiva che nel cuore poi non rimaneva lo metteva in pratica. E quindi diciamo che in questo poi la moglie, cioè la mamma Bianca di Castiglia, pure ci mise del suo, a detta dei biografi, nel senso che temeva molto che il figlio che potesse corrompersi da queste, insomma, dall'area matrimoniale, da questi rapporti carnali che dovevano esserci per motivi dinastici, perché non poteva essere che poi un re era senza eredi, quindi dovevano per forza insomma avere dei contatti per generare. E invece Bianca temeva che questa cosa che potesse distoglierlo, e quindi questo creò non pochi dissidi. Anche Margherita ebbe un periodo di sterilità, perché il primo figlio venne dopo 6 anni, quindi anche là si temette molto che per la dinastia, per tutto il trono della Francia. Però lui non si perse d'animo, gli era stata data in moglie Margherita era, non c'è, lui che la onorò e le volle bene appassionatamente come marito del devoto, nonostante ci potessero essere questi motivi che all'epoca erano validi per avere insomma delle concubine, mettiamola così. E quindi niente, finalmente ebbero questo figlio, ma che non solo questo, cioè che questo figlio, che ne ebbero 11. Quindi vuol dire. E quindi questo ci fa capire che non era soltanto una cosa dinastica, che si volevano bene veramente. Tanto che poi Margherita lo accompagnava, cioè almeno in Africa, quando lui fece una spedizione in Africa, Margherita che lo accompagnò. Quindi che vuol dire che come coppia erano legati. Però, cioè, come dicevamo prima, sempre un po' Bianca, che nonostante insomma sia santa, però ci ha messo insomma il suo. In uno dei, insomma, uno di questi parti di Margherita, di questi 11 parti, fu complicato e lei stette addirittura in pericolo di di vita. E Bianca di Castiglia impedì al figlio di portare conforto alla moglie. Quindi questo che ci fa capire innanzitutto che Margherita avere che il marito era un conforto, significa che erano legati, che erano, che si volevano bene. E d'altra parte ci fa capire, come sempre, poi che Luigi invece era un po' soggetto a quella che era la dirittura morale impostata dalla madre. E quindi questo il suo rapporto con Margherita di Provenza, che viene descritta, anzi il nostro valletto ci aiuta e legge come viene descritta.
Ma che descrivi?
Allora, aspetta, c'è lo scritto. Perdonatemi, ecco. Qua.
Alta, asciutta, grata.
Qua.
Tutti ci sono.
Allora, a 19 anni?
No, qua, solo la parte tra virgolette.
Non esiste giovane più nobile, più gentile, meglio educata, dotata di rare perfezioni, dalle più amabili virtù, di intelligenza precoce, di spirito molto retto, di giudizio molto sicuro, di generosità reale, di bontà squisita.
E pare che avesse pure un grande senso dell'umorismo, perché pare che a quanto pare pure per sopportare certe cose di Luigi che ci voleva un po' di senso dell'umorismo. Lei fu una, anche lei in qualche modo sposò quando Ludovico che aderì all'ordine francescano, anche lei fece sua questa cosa, che poi all'epoca era l'ordine dei frati mendicanti. Infatti si dice che lei viene chiamata la regina dei mendicanti proprio perché andava in giro per Parigi, per la Francia, e andava a distribuire tutto quello che aveva, insomma quello che era possibile ai poveri. Quindi insomma questo è la figura di Margherita. Un'altra cosa che volevo sottolineare, che mi sono dimenticata, che proprio per l'educazione di Bianca di Castiglia, Luigi volle farsi chiamare Luigi di Poissy, perché lui aveva ricevuto il battesimo a Poissy e questo per lui era il simbolo, cioè lui voleva essere ricordato, associato al giorno del battesimo, quando per lui veramente era iniziata la vera vita. Quindi anche qua insomma che vediamo che questo spirito religioso in Luigi accompagna un po' che tutte le fasi della sua vita. Allora abbiamo detto che con Margherita ebbero 11 figli. Questi figli lui cercò di educarli come era stato educato lui, quindi con molta rettitudine morale, impostando che tutti le regole religiose, che voleva far suscitare in loro questo spirito religioso molto forte. E quindi pare che lui alla sera, dopo che avesse detto la compieta, recitato le preghiere, li riuniva tutti nella sua stanza, che tutti 11 marmotti, e lì gli educava con esempi sia positivi che negativi, perché diceva che dovevano avere ben chiaro quello che era la differenza tra bene e male, tra un buon regnante e un cattivo regnante, quindi gli riportava esempi da un modo e dall'altro, e ci teneva a farlo personalmente, perché lui che voleva essere in ogni caso un padre presente. Il suo biografo dice che però questo sentimento paterno sorge un po' in Luigi quando i figli sono un po' più grandi, non quando sono piccoli, perché evidentemente forse quando erano piccoli non è che lo stavano tanto a sentire, quindi erano più affidati alla moglie, mentre invece come insomma hanno facoltà di parola, di ragione, di interlocuzione, lui subito inizia, e quindi questo che è il rapporto con i figli, dopo poi va avanti fino alla fine della sua vita. Infatti abbiamo testimonianze di quelle che sono il suo testamento spirituale al figlio e alla figlia, il figlio che sarà il nuovo re di Francia alla sua morte, e la figlia invece va in sposa in Spagna, e quindi lui anche nel matrimonio della figlia cerca di dargli quella addirittura morale che l'aveva sempre accompagnato. E infatti ora leggiamo quello che scrisse alla figlia. Ecco qua, prego. E poi sempre la parte tra virgolette.
Cara figlia, obbedite umilmente a vostro marito e a vostro padre e a vostra madre nelle cose che sono secondo Dio. Voi dovete dare a ciascuno ciò che gli appartiene, per l'amore che voi dovete avere ad essi. E inoltre dovete fare il meglio per amore di nostro Signore, che così ordinò. Contro Dio non dovete obbedire a nessuno. Cara figlia, mettete così grande impegno da essere così perfetta in tutto il bene, in modo che quelli che vi vedranno e intenderanno parlare di voi possano prendere un buon esempio. E mi è d'avviso che sarebbe bene che non occupasse troppo tempo né troppo studio a onorarvi e adornarvi. E guardatevi bene di non eccedere nei vostri ornamenti.
Quindi, come che vedete, Luigi è affettuoso nei confronti della figlia, però ci tiene che, nonostante sia sovrana, mantenga un atteggiamento sobrio, e che soprattutto, anche qua, il suo primo pensiero è che la figlia che non deve dispiacere a Dio, che non deve fare nulla che possa in qualche modo dispiacere a Dio. E questo in qualche modo poi si collega a quello che è una frase di Francesco, che è: l'uomo vale quello che è davanti a Dio e non di più. Questo è nelle fonti francescane, e Ludovico in qualche modo si è sempre attenuto a questa norma di vita: l'uomo vale quello che è davanti a Dio, non quello che è davanti agli uomini. E lui infatti anche al figlio disse, lo leggiamo, ecco qua, ce l'ho, l'ho perso, c'è il testamento spirituale al figlio, che dove proprio sottolinea ancora una volta che tutto il suo amore verso Dio e verso Dio. Ce l'abbiamo.
Caro figlio, la prima cosa che ti raccomando è che tu metta tutto il tuo cuore nell'amore di Dio, nell'amare Dio. Se Dio ti manda delle avversità, sopportale pazientemente. Confessati spesso e scegli confessori prudenti. Mantieni i buoni costumi del regno e combatti quelli cattivi. Prendi cura di avere in tua compagnia tutti uomini prudenti, sia religiosi sia secolari. Non sopportare che si dica davanti a te nessun oltraggio verso Dio, né ai santi. rendi sovente grazie a Dio di tutti i doni che Egli ti ha fatto, affinché tu sia degno di avere, di averne ancora. Le tue genti vivano in pace e in rettitudine sotto te, anche i religiosi e tutte le persone della Santa Chiesa. Dona i benefici di Santa Chiesa, pacificati piuttosto che porre guerre, sia coi tuoi sia coi tuoi sudditi, come faceva San Martino. Sii diligente di avere buoni preposti e buoni potestà e buoni inquisitori. Sforzati di impedire il peccato e cattivi giuramenti. Fa distruggere le eresie contro il tuo potere. Fa in modo che le spese del tuo palazzo siano ragionevoli. Infine, caro figlio, io ti do tutte le benedizioni che un buon padre pietoso può dare a suo figlio, e che sia benedetta la Santissima Trinità e tutti i santi ti guardino e ti difendano da ogni male, e che Dio ti dia la grazia di fare sempre la sua volontà, in modo che egli sia sempre onorato da te.
Allora, come ben sappiamo, all'epoca i testamenti, che non erano tanto un fatto, diciamo, burocratico di lasciti, perché quelli, insomma, cioè, almeno a un certo livello era ben noto, il principe diventi re, finisce là. Invece cioè il testamento, sia per quello come è stato inteso da San Francesco, sia per come che lo intende San Luigi, è un testamento morale di tutto quello che lui ha capito nel corso della sua vita e che vuole trasmettere a chi viene dopo di lui. E infatti noi da questo gettiamo luce su Luigi, che tipo di sovrano sia stato, perché lui è stato un sovrano universalmente riconosciuto a livello laico come il migliore che la Francia abbia mai avuto. E questo perché? Che cosa faceva lui di particolare rispetto agli altri che sovrani? Lui aveva piena coscienza che era stato chiamato ad un compito. Il suo compito era a regnare, ma lui che voleva far regnare attraverso il suo regno il regno di Dio su questa terra, e quindi ci teneva personalmente che a essere informato su tutto quello che avveniva nel suo regno. Quando lui che si spostava, che mandava innanzi a sé due frati, un francescano e domenicano, per chiedere a tutte quelle persone che incontravano lungo la strada che problemi avessero, che se c'erano orfani, che se c'erano vedove, che se c'erano donne da maritare che non avevano dote, si informava, che se c'erano state delle ingiustizie, se i feudatari locali li trattavano bene oppure li vessavano. E quindi lui dopo prendeva che tutte queste informazioni, da due persone degne di fiducia, quindi questi due sacerdoti, e poi interveniva in prima persona. Lui, se c'era qualche suo sottoposto, feudatario, che aveva dato dei giudizi errati che poi avevano causato danno, lui per prima cosa infliggeva una penitenza a se stesso, perché lui come re era il primo responsabile, poi al feudatario che aveva mancato, e poi risarciva il torto che era stato subito. Quindi in questo modo si capisce che lui come sovrano era molto amato dal popolo, perché il popolo che lo sentiva molto vicino. Lui dopo la messa si metteva, dice che questo è uno dei suoi tratti più distintivi, dopo la messa si metteva in un boschetto e là riceveva tutti quelli che volevano dirgli: ho passato questo guaio, mi servono questi soldi, ho ricevuto questa ingiustizia, non so come fare. Lui stava là sotto questo albero, in questo bosco, che vestito molto semplicemente per quello che era, insomma, i costumi e i regali dell'epoca, e ascoltava tutte le lamentele. Quindi questo fa sì che, cioè, che il popolo gli era molto legato, molto affezionato, e lui ci teneva moltissimo a essere presente che nella vita che del suo popolo. E quindi quando c'era, per esempio, da ricostruire delle chiese, delle abbazie, perché c'era che per esempio che suo padre aveva fatto un voto proprio contro questi albigesi, queste cose, e che lui avrebbe portato a termine una cattedrale. Il padre morì, non ci riuscì a portarla a termine, e lui andò in prima persona in mezzo ai muratori a portare, insomma, cioè il suo aiuto, cioè ad incoraggiarli, cioè a dare il suo sostegno. E si racconta che pure negli ospedali era la stessa cosa, lui ma visitava gli ospedali, e proprio sull'esempio di San Francesco, coi lebbrosi particolarmente, lui interagiva. Non si faceva specie che questi avevano le mani piagate, che lui come re che potesse contagiarsi, e questo non era una cosa, insomma, diciamo cautelativa. Però lui aveva il suo compito, che era quello di mostrare il regno di Dio sulla terra. Quindi questo poi in qualche modo ci conduce a quello che poi, ma che poi dopo è il suo intraprendere queste crociate, perché lui poi dopo è stato un recrociato, ha fatto ben due crociate. Che successe? Allora, lui ci teneva molto che la Francia fosse tutelasse quello che era il patrimonio della cristianità. E quando seppe che re Baldovino di Belgio, mi sembra, metteva in vendita le reliquie della passione di Cristo, perché non aveva soldi, lui fece di tutto per prenderle queste reliquie. Ecco perché nel quadro è rappresentato con la croce di Cristo, la corona di spine e il chiodo. Lui fece di tutto perché secondo lui erano cose che dovevano essere tutelate, che preservate, onorate. E infatti quando finalmente ad un costo esorbitante prese questa corona di spine, andò a prenderla a piedi scalzi, e fece che tutta una processione, lui e i suoi seguaci, proprio di preparazione all'accoglienza delle reliquie di Cristo. E fece costruire a Parigi la Sainte-Chapelle. Qualcuno è stato a Parigi? La conosce? Allora, la Sainte-Chapelle è una delle opere proprio perfette. È una chiesa molto piccola, dove però che c'è una fila oceanica per entrare, uno mette in conto almeno 2-3 ore per vedere questa opera fatta da Luigi Nono per contenere queste reliquie, e la fece fare in una maniera perfetta, adornata da pietre preziose. Queste vetrate sono proprio un gioiello della manifattura francese, e quindi lui dopo mise queste reliquie là. Dopo uno va alla Sainte-Chapelle e vede che non c'è più niente. Io infatti ho detto, ma io sono stata alla Sainte-Chapelle, ma sta corona di spine non ci sta. Che è successo? Dopo che ci fu la rivoluzione francese e i giacobini distrussero tutto. Depredarono la Sainte-Chapelle e distrussero la corona di spine. Quindi quello che lui aveva tanto cercato di custodire, di proteggere, poi è andato distrutto in un periodo infelice della storia francese. E questo ci conduce ad un altro passo, che c'è stato un momento in cui lui a 26 anni fu colpito da una febbre molto molto forte, e tanto che si temette per la sua vita. A quel punto la mamma Bianca di Castiglia prese questa corona di Cristo e mi ha creando incontro al figlio, perché disse era certo che se il figlio che l'avesse toccata e vista, ma che fosse guarito. Cioè, infatti, in questo modo fu. Lui vide la corona di Cristo e fece un voto. Sentiamo, aspetta, ma ce lo legge Stefano quando troverò, cioè, quando troverò, cioè, che troverò il voto. Allora, che vi aspettavate questa figura? Che vi aspettavate che era ma così San Luigi di Francia?
Chiamalo Ludovico.
Ludovico.
Luigi mi parto fuori strada.
Vabbè, vedete, troppi fogli e mi perdo.
Se lo dovevo mettere in ordine,
è una stanza in ordine.
Il foglio,
Giacobino che ci ha portato il foglio. Mannaggia. Vabbè, comunque, insomma, lui fece questo voto proprio perché è guarito di farsi crociato. Allora, comprendiamo all'epoca che le crociate, noi oggi che le vediamo con gli occhi di, cioè, che di oggi, come una parte lugubre della Chiesa Cattolica, invece all'epoca non era vista in questo modo. L'inizio delle crociate fu per custodire le cose sante, perché le cose sante non venissero calpestate, non stessero in mano ad infedeli, a persone che non ne capissero il valore. E infatti, se vogliamo, poi anche San Francesco col sultano avevano questa spinta, questa azione, perché era proprio dell'epoca, e come era anche dell'epoca il fatto di dire che se uno apparteneva a Cristo lo doveva manifestare apertamente, e lui come re ci teneva a che quello che era dentro apparisse anche fuori. E quindi intraprese queste due crociate, la settima e l'ottava, mentre Francesco, quando andò dal sultano, siamo all'epoca della quinta crociata, nel 1219, mentre lui va nel 1250, 48-50.
Quindi questo, e che avevano le crociate?
A quanto pare ogni 8-10 anni, l'ottava fu l'ultima, quella dove, insomma, fu l'ultima crociata. Allora, lui parte per questa crociata, e prima di partire, anche che qua fa tutto un percorso di penitenza, di preparazione, lui e i suoi soldati non possono, cioè prima di imbarcarsi vanno scalzi, fanno penitenze, fanno digiuni e poi intraprendono, perché per loro era una cosa santa, era una guerra,
una missione.
Che era esattamente una missione. Quindi loro vanno, partono, arrivano a Damietta e hanno questa vittoria, cioè che, e questo comporta che, insomma, che c'è un momento di grande gioia in tutto l'esercito, visto che all'epoca, cioè, i tempi erano molto spalmati, che non è, cioè, che tra una battaglia e l'altra era subito tattà, potevano che passare che diverse settimane. Allora, tra una cosa e l'altra, le persone nel suo entourage, i suoi che soldati, si accomodano su questa vittoria, sia il Cemma che si adagiano, e tanto che, insomma, iniziano ad andare pure un poco, non dico fuori di testa, però, insomma, a lasciarsi andare da un punto di vista morale. E lui subito interviene, subito strumpa, infatti che si accorge che ci stanno dei suoi soldati che hanno a che fare con le prostitute, lui li caccia, li manda via, che sradica tutto, perché era una missione santa, non doveva essere contaminata da queste cose, anzi, non, cioè, che non vuole nemmeno che facciano bottino, che siano come dire, predatori. Sì, predatori cattivi contro le persone con cui erano in guerra. Però, ma diciamo, questa è soltanto una prima fase. Dopodiché lui viene catturato insieme ai suoi soldati, e qua ancora una volta si dimostra per quello che è, possiamo dire, perché che non vuole andare in prigione. Lui era un re, quindi era oggetto di scambio, che potevano avere un riscatto, era insomma merce importante. Cioè, invece lui vuole stare in cella, ma con i suoi soldati, quindi in mezzo ad, cioè ad epidemie, animali, schifezze, perché li incoraggiava ogni sera. Li invitava a essere che fedeli, forti, a confidare in Dio, che quella era una prova, che tutto che poi ma che sarebbe andato bene. E il sultano è, come un po' con San Francesco, è ammaliato da questo fatto, e cioè dice che vuole diventare che pure lui cavaliere. E, cioè, e invece San Ludovico risponde: questo l'ho trovato, ma vediamo qua, avanti. E questo, cioè, l'ultimo rigo qua.
Io non conferirei mai la cavalleria ad un infedele. Diventate cristiano e io vi farò cavaliere.
Quindi questo che per dire che lui non aveva, insomma, non, cioè, non si faceva mettere i piedi in testa, se era una cosa ma che da fare che la faceva. E finalmente si accordarono, Bianca di Castiglia che lo voleva ritornare a casa a tutti i modi, cioè a tutti i costi. Quindi si accordarono su questo riscatto, e lui quando scoprì che sarebbe stato rilasciato solo lui e non i suoi soldati, si oppose, cioè disse: quando siamo rilasciati che tutti quanti ce ne andiamo, altrimenti niente. Questo con grande disappunto di Bianca di Castiglia, che diceva: no, tu hai tornato, basta, che finiamola. E invece lui no, che mantenne il fatto che dovevano essere un solo popolo, un solo corpo davanti a Dio. Lui aveva molto questa cosa del corpo e delle membra, quindi lui era a capo di questo regno terreno, ma tutti i suoi sudditi erano persone a lui affidate, quindi persone a cui lui che doveva proteggere, custodire. E quindi, insomma, quando poi che finalmente che si accordano, torna sconfitto, perché si può dire torna da prigioniero, però il popolo che lo acclama, perché in ogni caso lo vedeva come, insomma, ma che pure in guerra era stato in grado di custodire il suo popolo. Dopo qualche anno lui ci riprova e vuole fare questa seconda crociata, perché lui aveva fatto questo voto, e quindi che per lui questo voto era importante da mantenere. Però purtroppo arriva a Tunisi, c'è la peste, si ammala e muore, e quindi qua in questo contesto, poi proprio poco prima di morire, c'è questa lettera che lui ha mandato al figlio e che abbiamo letto prima. Quindi lui sa di stare alla fine della vita, però vuole che il figlio mantenga quella che è la sua dirittura morale. Quindi questo, diciamo, come storia biografica. Ci tenevo a farvi leggere un'altra cosa, che le parole che lui ha detto sul letto di morte. Volle farsi...
Se non dovevi, che sono sfortunato.
Eh sì?
Disse: questo è morto. Un marito di Santa Elisabetta,
pure andò a morire. Hai ragione, non è... Nomen omen, diciamo. Lui era, come abbiamo detto, molto devoto di San Francesco, perché lui, quando seppe che San Francesco, insomma, stava operando in Italia quest'opera di ricostruzione morale della Chiesa, volle sempre farsi accompagnare, come abbiamo detto prima, dai, cioè, che dai, ma che dai francescani. Sotto c'erano i suoi abiti, lui che portava che la veste di San Francesco, tanto che lo aveva fatto proprio e sposato questo modo di essere, questo modo di vivere. E qua, sì, il saio sotto le vesti regali. E quando muore vuole farsi cospargere su un letto di cenere e morire con grande semplicità. E queste sono le sue ultime parole. Ecco qua. Era il 24 agosto dell'anno 1270. 70. A 56 anni, muore a 56 anni.
Signore, sono felice perché andrò nella tua casa del cielo per adorarti e amarti per sempre. Il 25 agosto alle 3 del pomeriggio esclamò: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E santamente morì.
E quindi insomma che vediamo che anche nel momento della morte la fede lo accompagna, lo sostiene, lo illumina. E poi insomma il fatto che muore proprio alla stessa ora del Signore fa comunque per lui certamente è stata una grazia, ecco, in quel momento che l'ha percepita come una grazia. E l'ultima cosa che volevo leggervi era che molte persone, allora lui come, cioè per tutta la durata del suo regno, mise al centro, diciamo, la religione, questo insomma è chiaro, ma che sentiva la messa della mattina, si confessava regolarmente, faceva i digiuni, le penitenze e tutte queste cose qua. E questo in qualche modo era un po', cioè lo vedevano un po' dire ma si sta in roba così, cioè goditelo un poco, perché poi dopo nello stesso periodo che Federico II di Svevia era l'imperatore e lui cioè, aveva una guardia saracena, quindi diciamo di infedeli, ma che poi un harem di concubine. Quindi diciamo la statura morale dei reggenti andava in un'altra direzione, e invece lui si è mantenuto su questa cosa, e queste sono alcuni cioè quello che lui dice quando lo criticano, perché dicono insomma ma tu sei un po' troppo cioè che bigotto. Prego.
Non mi vergogno di questo, né mai né me ne vergognerò, e sono sicuro che se invece di andare a questi incontri a pregare andassi ad altre riunioni per bere, ballare e divertirmi, allora sì che queste persone non direbbero nulla. Preferisco che mi lodi il mio Dio, anche se la gente mi critica, perché per lui vivo, per lui opero e da lui tutto spero.
E quindi insomma, quindi vediamo che lui non aveva, ma che detto il re santo ha ben ragione, non so perché, vi dico questo perché per alcuni biografi invece è come se in qualche modo poi che la Chiesa dopo avesse voluto farne un santino, anche se poi lui in realtà era sempre un sovrano, un re, quindi forse dicevano forse che la Chiesa ha tirato un po' l'acqua al suo mulino e l'ha voluto fare troppo per il mare perfetto, però in realtà questa cosa è vera per alcuni biografi che l'hanno dipinto proprio perfettino, ma questo Sire di Joinville che è stato il suo scudiero Siniscalco, che lo ha accompagnato nella prima crociata, ne metteva in risalto sia i lati che positivi che negativi. Quindi se si può dire che se lui, questo Sire di Joinville, lo ha tracciato come un re pio e santo, cioè evidente, cioè c'è qualcosa di vero, che non è soltanto che la Chiesa che dopo poi ha voluto che mitigare, che smussare, fare queste cose qua. Lui effettivamente era una persona di, cioè, di grande statura morale. E pare che, ma che quando da Tunisi, dopo poi che, ma che portarono indietro il suo corpo, ci impiegarono quasi 2 anni, non è che era una cosa molto veloce, ma che veloce, che nel tragitto il suo, cioè, al suo passaggio si verificarono parecchi miracoli. Quindi anche questo, insomma, a suggello del fatto che lui effettivamente era un re santo, santo veramente. E quindi niente, queste, abbiamo preparato le immaginette, dove dietro c'è il testamento, quello che abbiamo letto, quello che lui ha scritto al figlio. Ma magari, non lo so, se vogliamo dire qualche altra cosa, se volete fare qualche osservazione.
Quindi poi patrono dell'Ops.
È patrono che dell'Ops, proprio perché lui, quando seppe questo fatto del cioè che c'era in Italia San Francesco, lui subito aderì, come, cioè, come spirito, come cosa. Lui è patrono, insomma, del ramo maschile dell'Ops, fino a quando, insomma, c'era il ramo che maschile e il ramo femminile. E lui su questo fatto dei con San Francesco aveva molta affinità di spirito, perché proprio che vedeva che anche lui era una persona che metteva non solo Dio al primo posto, ma in qualche modo se ne fregava di quello che pensavano gli uomini attorno a sé. Quindi aveva trovato in qualche modo un'anima affine, un'anima gemella che gli diceva: tu vai per la tua strada, è importante quello che tu, ma che tu sei davanti a Dio, quello che pensano gli altri non conta. E lui su questa addirittura ha improntato che tutto il suo regno. Quindi è patrono che dell'Ops, proprio perché anche perché all'epoca, insomma, un po' si riteneva che gli uomini che dovessero dare un po' tutta l'impronta, no? Tutte le cose, delle diritture. E quindi lui, come esempio di dirittura cristiana, regale francescana, mi sembra che ci sia qualche altra cosa.
È stato anche interessante un passaggio che poi recentemente il Papa ci ha ricordato, cioè di ricordare come nostra data di nascita, la data del battesimo.
Quando
ricordava allora, è molto bello questa cosa, significa che lui aveva in sé proprio l'idea della nascita spirituale.
Sì. Sì, e questo è molto importante, quindi è proprio il fatto che lui aveva respirato fin da piccola questa atmosfera religiosa, che però che non era che diventato in lui qualche cosa di estraneo, era qualche cosa che lui aveva interiorizzato, aveva fatto suo. Vabbè, la mamma comunque è santa Bianca di Castiglia. Ma che pure la sorella è santa, quindi diciamo abbiamo tutto un periodo, cioè proprio un periodo di santità. Certo, assolutamente.
Grazie.
Vabbè, no, questo
sento di dirlo.
No,
veramente
chiedo
scusa.
No, vabbè,
perché allora veramente sento il bisogno di ringraziare Esther. Al di là della sua bravura, perché è una persona quando presenta un argomento lo presenta in maniera esaustiva, veramente. Ma a parte questo, si fa seguire ed è una persona che qualunque, in ogni occasione, si è messa sempre a servizio della fraternità, con i suoi limiti, con le sue risorse e con i suoi pregi. Quindi io sento proprio questo bisogno di ringraziarla pubblicamente.
Che lo vedevo sempre là. Chi sei? No, è vero, ce l'abbiamo qua da anni, io da quando sono piccola c'è il quadro là. No, quello è Santa Isabella.
Taglio io?
Distribuiamo le immaginette, ci dileggiamo che tutti quanti...
Dopo devo dire una cosa.
il suo testamento spirituale, perché veramente è qualche cosa su cui meditare, che veramente insomma ci accompagna in quello che
è lo
svolgimento che per me è la Maria Rosaria.